collegati con Giulio D'Enrico, un compagno che vive ad Atene da molti anni e con il quale vogliamo parlare di criminalizzazione delle migrazioni e militarizzazione dei confini. Vogliamo capire come è cambiato il panorama delle migrazioni in Grecia negli ultimi anni e a 9 mesi dal più grande naufragio nel Mediterraneo. Da un lato la militarizzazione continua ai confini di terre marittimi tra fondi e tecnologie europee e spinte nazionalistiche, dall'altro l'atto stesso di migrare, che è sempre più oggetto diretto di una campagna di repressione che porta a esclusione, isolamento, processi a migranti solidali, richieste di condanna di migliaia di anni di reclusione. Ciao Giulio.
Ciao Maria, ciao a tutti.
Allora, raccontaci un po' come è cambiato negli ultimi anni il panorama delle migrazioni in Grecia. Abbiamo capito che le cose vanno sempre peggio, d'altra parte sembra essere una tendenza infelicemente europea, ma concretamente vogliamo cercare di capirne di più. Quindi guidaci.
Esatto, sì. Essenzialmente dal 2019-2020 va avanti un processo di sistematizzazione del controllo spesso violento delle migrazioni, che è fatto da un lato tramite la militarizzazione dei confini, che in questo caso significa essenzialmente cercare in tutti i modi di ridurre gli arrivi, processo in cui la Grecia è stata anche, tra virgolette, è anche riuscita attraverso una campagna di respingimenti legali, di respingimenti collettivi, questi che si chiamano pushbacks, praticamente quotidiani, si conta che negli ultimi 2 anni ci siano stati oltre 500.000 respingimenti sia via mare sul confine, diciamo, che passa tra la Turchia e le isole greche di Lesbos, Samos, Chios, Leros, quelle che sono più vicine alla Turchia, sia via terra, quindi il confine tra la Grecia e la Turchia dove passa il fiume Evros, Meriç, e in entrambi i casi, specialmente fino a quest'estate, i numeri degli arrivi si erano ridotti drasticamente grazie appunto a questo uso di pushback, che vuol dire persone che venivano caricate su imbarcazioni o sulle stesse imbarcazioni su cui arrivavano, oppure anche su piccole imbarcazioni, diciamo, di salvataggio, venivano rispedite verso il confine greco, fosse sul fiume o sul mare. E questo ha voluto dire anche che tante delle persone che sono arrivate sono state arrestate, messe in detenzione senza alcun controllo, sono state picchiate, sono stati derubati di tutti i loro averi. E questo è andato avanti fondamentalmente fino a quest'estate. Quest'estate, l'estate scorsa, il 14 giugno, c'è stato il naufragio della nave Adriana a Pylos, nel sud della Grecia. E questo naufragio è stato probabilmente il naufragio più grosso che c'è stato nel Mediterraneo. Si contano 104 sopravvissuti, sono stati recuperati 82 corpi, ma si conta che ci siano altri almeno 500 persone che non sono state recuperate in fondo al mare. E da un lato c'è da dire che appunto già il fatto che ci fosse una nave che partisse dalla Libia, passasse a sud della Grecia per arrivare direttamente in Italia, perché questa era, diciamo, la rotta della nave, fa capire quanto effettive siano state le politiche di controllo dei confini e di militarizzazione dei confini greche, perché tante delle imbarcazioni migranti che vengono avvistate cercano ormai negli ultimi anni di saltare la Grecia, che vengano dal Nord Africa o dalla Turchia per arrivare direttamente verso l'Italia, verso altre destinazioni, perché l'arrivo in Grecia è stato reso praticamente impossibile da queste pratiche.
Ma questo rende il viaggio molto più lungo e pericoloso.
Esattamente, questo rende un viaggio che poteva essere comunque pericoloso, ma di 30-40 chilometri, rendiamoci conto, tra la Turchia e le isole di Lesbos, Samos e Chios. Invece in viaggi di giorni e giorni, spesso verso sud Italia. E appunto nel 14 giugno è successo questo naufragio, su cui si sta ovviamente ancora investigando. Ci sono campagne, ci sono stati 9 arresti ovviamente con l'accusa di traffico di esseri umani e di aver causato il naufragio, ma ci sono anche investigazioni, parecchie ricerche, testimonianze degli stessi sopravvissuti che invece dicono che la nave sia affondata nel momento in cui la guardia costiera ha cercato di trainarla lontano dalle coste greche. E su questo ci sono campagne che stanno andando avanti in Grecia, sia a livello europeo, anche contatti. C'è una grossa comunità pakistana qui in Grecia e tante delle persone che sono morte arrivavano dal Pakistan, che stanno cercando anche loro di diciamo dare una versione diversa di quello che è successo. E questo naufragio in un certo modo ha costretto anche le autorità greche a cambiare un minimo le pratiche. E infatti quello che è successo è che improvvisamente durante l'estate, soprattutto ad agosto-settembre, i numeri delle persone che sono arrivate in Grecia sono saliti esponenzialmente. E sono saliti esponenzialmente perché improvvisamente c'è stata un'attenzione molto più forte su quello che fa la guardia costiera greca. E l'altro evento che è successo, se vuoi un po' più nel piccolo, qui in Grecia, sempre nell'estate del 2023, è stato lo sgombero del campo autogestito della comunità curda e dell'opposizione turca a Lavrio, in una cittadina a 100 km da Atene. E questo era un campo profughi autogestito dalle comunità, che andava avanti fin dalla fine degli anni 80, primissimi anni 90, e che era un'esperienza di autogestione, di autonomia, di solidarietà internazionale, e che ha visto per la quasi una delle prime volte una forte collaborazione tra la Grecia e la Turchia nella repressione dei rifugiati politici curdi e turchi. E insieme questi due eventi possono anche un po' raccontare quella che è, appunto, da un lato la militarizzazione dei confini, che si basa sia su spinte tutte nazionali, ma sia su tantissimi fondi europei incanalati attraverso appunto la messa a sicurezza dei confini europei, la salvaguardia dello stile di vita europeo, ma anche questo concetto di guerra ibrida, per cui i migranti sono considerati un'arma praticamente, l'abbiamo visto negli ultimi anni in Nord Europa e adesso tra la Finlandia e la Russia. E dall'altro invece questo processo di criminalizzazione che avviene sia attraverso appunto la criminalizzazione stessa dell'atto di migrare, quindi la scelta più o meno automatica e in alcuni casi completamente casuale di persone tra chi arriva, che vengono scelte per essere fondamentalmente dei capri espiatori e diventare trafficanti, e dall'altra anche le modalità dell'accoglienza, che ormai in Grecia vuol dire solo questi campi ad accesso chiuso e controllato, questo è il nome ufficiale, che sono campi, ce ne sono 35 sul territorio greco, che fondamentalmente lavorano come contenimento, controllo ed esclusione della popolazione migrante, nel senso sono campi che sono tutti al di fuori e lontani dai centri abitati, hanno dei meccanismi di entrata ed uscita molto, molto controllati, spesso solo chi è in possesso di queste carte carte biometriche può entrare e uscire. In alcuni campi sulle isole addirittura questo viene fatto attraverso le impronte digitali, e questo ha reso praticamente più che evidente, nel senso, ha reso ovvia l'esclusione della popolazione migrante da parte rispetto alla popolazione greca. Questo è un processo che è partito fin da lungo tempo, ma specialmente fin dal Covid, con le misure di lockdown che sono state estese per la popolazione migrante molto più a lungo che per il resto della popolazione. E poi negli ultimi anni, tramite da un lato lo sgombero di quasi tutte quelle che sono state le esperienze di accoglienza, di inclusione alternativa e autogestita, dall'altro anche la chiusura di tutti quei progetti che, diciamo, possono essere simili a quelli che in Italia è l'accoglienza di secondo livello, quindi appartamenti nelle città per le famiglie considerate più vulnerabili e altri modelli che sono tutti stati chiusi. E in più c'è stato per i richiedenti asilo qui viene fornito un supporto economico. Negli ultimi 2 anni questo supporto economico è dato solo a chi vive in questi 35 campi. Quindi vuol dire che anche tutte i tentativi che magari alcune famiglie, alcune persone facevano di arrangiarsi per i fatti loro venivano fondamentalmente scoraggiati. E io mi ritrovo, diciamo, in una posizione particolare, perché con un gruppo di cui faccio parte, una piccola biblioteca mobile multilingue, visito 6 dei campi intorno ad Atene, diciamo settimanalmente, e come praticamente tutti quelli che i solidali, piccole associazioni, non ci è concesso entrare nei campi, ma abbiamo almeno la possibilità di fare da un minimo di megafono e di anche controllo di quello che succede. E negli ultimi anni c'è stato comunque, i campi si sono trasformati in, non sono mai stati dei posti accoglienti o particolarmente belli, ma la sistematizzazione del controllo e dell'esclusione è salita esponenzialmente, nel senso adesso.
Scusa, non ho capito una cosa, ma sì. Tu riesci a entrare in questi posti o no?
No, non è possibile entrare in questi posti. C'è una policy del governo greco che accetta solo organizzazioni non governative, diciamo piccole ONG, che si registrino col ministero delle migrazioni e dell'asilo. E questo da un lato è un processo che noi per esempio ci siamo rifiutati di fare, perché impone anche un controllo sulle attività, su chi è parte del progetto molto molto forte.
Insomma, devi essere embedded con le politiche governative per poter entrare lì dentro. Sì.
E dall'altro poi è anche un processo che è fatto apposta per non funzionare, nel senso che anche tante delle associazioni che hanno cercato di farlo alla fine non... sono solo le organizzazioni promosse dal governo, quelle abbastanza grosse come Medici Senza Frontiere e altri gruppi internazionali, che si sono potuti permettere anche di fare questo processo che è anche particolarmente dispendioso.
Quindi con la biblioteca voi andate fuori da questi campi?
Sì, con la biblioteca noi andiamo fuori, ci parcheggiamo, abbiamo un furgone biblioteca, ci parcheggiamo nel parcheggio che c'è di questi campi, di solito sempre con un po' di negoziazioni con questa compagnia di sicurezza privata che per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, controlla gli accessi e le uscite di tutti i campi greci. E poi lì invece cerchiamo di comunque restare in contatto con più persone possibili, e abbiamo appunto libri in arabo, persiano, curdo, turco, diciamo, più un'esperienza anche di offrire un momento di respiro, di distrazione. Però allo stesso tempo cerchiamo comunque di creare un ponte tra, diciamo, tra la città, tra Atene e questi posti che si trovano tutti tra i 50 e i 100-120 chilometri da qua.
Quindi voi sostanzialmente intercettate le persone che riescono ad uscire, ossia quelle che hanno questa benedetta carta d'identità con dentro tutti i dati biometrici, e chiacchierate con loro, vi scambiate informazioni, gli allungate un libro.
Esattamente, questo è quello che facciamo. E sì, diciamo, c'è un campo principale, diciamo, ce ne sono parecchi, ma la casa è quello più famoso, che è anche uno dei pochi campi e centri in cui si può ancora chiedere asilo in Grecia. E lì c'è una parte di campo, diciamo, di accoglienza, che comunque ha queste forme di controllo di cui ho parlato, e poi c'è la parte di detenzione invece, in cui l'uscita invece non è possibile. Anche qua, come in Italia, ci sono tutti questi CPR, essenzialmente campi di detenzione per migranti, sparsi su tutto il territorio, spesso insieme ai centri di accoglienza. E negli ultimi mesi una delle forme di criminalizzazione che c'è stata sono state i controlli, come che vengono chiamati, a campione, che si fanno qua nelle strade della città, in cui chiunque sia senza documenti viene preso e viene mandato e viene arrestato, viene messo in detenzione, e qui può restare fino a 18 mesi. Poi forse una delle differenze con l'Italia è che la Grecia ha pochissimi accordi per diciamo la deportazione dei migranti, la rimpatriazione dei migranti, e quindi si crea un ciclo anche di detenzione, di forme di organizzazione della vita al di là dei senza documenti, quindi lavoro nero e tutte quelle forme che sono molto diffuse anche in Italia, e detenzione ancora, fino a che chi riesce cerca di lasciare il paese in maniera autonoma.
Quindi sostanzialmente, insomma, la Grecia non ha questi accordi, immagino, perché insomma l'Italia quando li fa li paga carissimi, quindi penso, esatto, che sia una questione di soldi.
Sì, nel senso, la Grecia c'è la Turchia che rifiuta qualsiasi tipo di accordo di questo tipo, da un lato, e poi, esatto, nel senso, c'è anche meno, diciamo che la Grecia ha meno da negoziare forse dell'Italia, e adesso solo nell'ultimo anno credo che sia riuscita a stabilire degli accordi di questo tipo, sia sui lavoratori migranti stagionali, ma anche sulla deportazione di chi è senza documenti, con Pakistan e Bangladesh, ma credo che siano essenzialmente gli unici che ci sono in Grecia.
Ok, capito. Quindi sostanzialmente la gran parte di queste persone finisce intrappolata in un gioco dell'oca infernale, insomma, acchiappata per la strada, finisce in una di queste strutture, ci passa un anno e mezzo perché non la rimpatriano, poi sono obbligati a metterla fuori, ritorna dentro il ciclo del lavoro nero e clandestinità effettiva, fino alla prossima volta in cui viene ripescato, o finché non riesce a svignarsela autonomamente dalla Grecia.
Esatto, sì, sì. E dall'altro, quello che è successo soprattutto di recente, nel senso, è venuto anche semplicemente più alla galla, più a galla, è appunto la criminalizzazione di persone migranti che vengono detenute, arrestate, processate come trafficanti. Si conta che adesso in Grecia ci siano oltre 2700 persone nelle prigioni greche in attesa di processo o già condannate, considerate facilitatori o trafficanti. E questo la Grecia ha potuto farlo, uno, tramite un pacchetto di direttive europee che da 20 anni ha spinto in questa direzione, e dall'altra anche grazie al cambiamento delle leggi nazionali, per cui adesso una pena detentiva base vengono chiesti e spesso dati 10 anni per ogni persona che viene facilitata, che viene portata in Europa, più accuse aggiuntive in caso di naufragio, di incidenti, di resistenza e tutto quanto. Si conta che un processo di questo tipo, che spesso sono senza traduzione, con legali che vengono assegnati lo stesso giorno del processo, duri in media 38 minuti e che le condanne siano una media di 44 anni di carcere. E poi si arriva fino a, diciamo, estremi che sono di centinaia se non di migliaia di anni di carcere, come nel caso anche di Pilos.
In questo caso, in questi casi sostanzialmente fanno quello, immagino che facciano quello che accade anche qua, che pescano delle persone che ritengono essere trafficanti, ma in realtà credo che funzioni anche in Grecia come funziona qua. Di solito sono persone che magari si pagano il viaggio mettendo a disposizione qualche competenza nautica, ma i trafficanti veri su queste barche non ci sono mai.
Sì, sì, nel senso è esattamente la stessa cosa, in più che qua, nel senso c'è anche un confine di terra con dei ponti sul fiume Evros, quindi anche spesso magari chi ha la patente e può guidare, chi conosce un po' meglio, chi magari è già passato ed è già stato respinto più volte, quindi conosce un po' meglio il territorio, chi anche non c'entra niente, semplicemente si trovava a sedersi nel posto sbagliato su una barca, nel senso le possibilità e il range è molto ampio di quello che può succedere, ma di sicuro quello che è sempre più chiaro è che appunto i trafficanti veri esattamente non ci sono. E poi comunque c'è sempre questa narrazione su cui gioca tutta l'Europa, sul fatto dei migranti come vittime e trafficanti come aguzzini, e non c'è mai delle sfumature in mezzo. E invece la vita e anche le politiche europee costringono alla formazione anche di tutta una serie di capacità e di competenze altre che si muovono all'interno di questo spettro e che vengono sempre un po' cancellate da questo binario bianco e nero.
Sostanzialmente basta che una persona guidi l'auto e su quell'auto ci sono altre persone illegali come lui, e viene considerato trafficante perché le portava lui o lei.
Esattamente. Questo è quello che è successo adesso c'è questa campagna per un signore dell'Iran, Homayoun Sebatera, e lui è stato arrestato nel 2021 proprio perché stava guidando un'auto dalla Turchia verso Salonicco in Grecia, e rischia più o meno 50 anni di carcere. Adesso ci sarà il processo ad aprile, adesso c'è una campagna di mobilitazione tra la Grecia e la Germania, dove sono i figli invece di le figlie di Homayoun, e adesso stiamo cercando anche di semplicemente dare un po' più di risalto alla situazione e muoversi sia sul livello più legale, sia su quello anche di mobilitazione di strada.
Insomma, sostanzialmente la pressione è molto forte, e se c'è stato un allentamento dei pushbacks dopo la tragedia di Pilos, comunque le politiche di violenta repressione della migrazione, della decriminalizzazione delle migrazioni, appaiono essere abbastanza senza esclusione di colpi.
Sì, assolutamente.
Ecco, abbiamo ancora qualche manciata di minuti a disposizione per questa diretta. E rispetto ai movimenti di lotta, come vanno le cose?
I movimenti di lotta ci sono, nel senso qua ad Atene ci sono un po' di gruppi collettivi, campagne, reti che si muovono sulla questione delle, diciamo, della solidarietà alle persone migranti in generale su diversi aspetti. C'è un po' di difficoltà a collegare, diciamo, il resto del movimento anarchico e non solo greco con le esperienze, anche la situazione dei migranti, diciamo che probabilmente anche in tante cose, diciamo, dopo gli ultimi 15 anni in Grecia c'è un po' di stanchezza. Diciamo la repressione negli ultimi 5 anni del governo di Nea Democratia, che ha appena rivinto le elezioni l'anno scorso, è stata forte. E adesso noi ci stiamo muovendo un po' anche su vari aspetti diversi, da un lato sul mondo del lavoro nero, quindi creare anche qualche gruppo che si muova su alcune vertenze legate appunto al lavoro nero, al lavoro migrante in generale, sull'esperienza dei campi. Si sta facendo meno, e questa forse è anche un po' una differenza forte con l'Italia, sull'aspetto più specifico della detenzione dei CPR. Però in generale c'è stata una manifestazione abbastanza grossa di qualche migliaio di persone sabato scorso, e continueremo a muoverci su tutti questi aspetti.
Ecco, c'è qualcosa che ritiene ancora importante aggiungere?
Ma più o meno mi sembra di aver detto almeno le cose più salienti, nel senso, poi si può, sulla militarizzazione dei confini appunto si può parlare di un sacco di cose, perché la militarizzazione vuol dire da un lato appunto proprio la parte più di controllo e di costruzione di muri, di pattuglie, in particolare il confine di terra tra la Grecia e la Turchia, il confine dell'Evros, diciamo, è una zona praticamente off limit per buona parte delle persone normali, nel senso è una zona militare, per chilometri è veramente difficile anche riuscire a poter avvicinarsi, ci sono gruppi militari greci, c'è Frontex, e negli ultimi anni c'è stata una crescita grossa delle bande paramilitari. Bande paramilitari che sono spesso usate dalla polizia di confine per come supporto in quella che è essenzialmente una caccia al migrante. E questo si è visto molto bene quest'estate, quando c'è stato un grandissimo incendio nell'area di confine tra la Turchia e la Grecia, e si sono iniziate da un lato a spargere notizie false ovviamente sul fatto che fossero i migranti ad appiccare gli incendi, e dall'altro ci sono state gruppi di fascisti locali che sono andati a prendere persone migranti, le hanno chiuse nel retro di camion, cioè ci sono state due o tre situazioni di questo tipo in cui poi queste persone sono state ritrovate ore e ore dopo. Se non...
Insomma, oltre alla polizia e ai militari, anche le squadracce fasciste.
Certo, non ci facciamo mancare niente.
Ai noi, brutti tempi, ma la tempora curunt. Io ti ringrazio tantissimo e alla prossima, ciao.
Grazie a te, ciao, ciao a tutti, ciao.